Ecco carissimi, siamo qui in questa prima domenica di agosto. Avremo delle bellissime solennità, la trasfigurazione, l'assunzione e quindi vi commento la seconda lettura di domani che è bellissima e appunto ci riaggancia anche a queste belle feste che avremo ad agosto ed è tratta dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi. Fratelli, se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù, dove è Cristo, seduto alla destra di Dio. Rivolgete il pensiero alle cose di lassù, non a quelle della terra. Voi infatti siete morti e la vostra vita è nascosta con Cristo in Dio. Quando Cristo, vostra vita, sarà manifestato, allora anche voi apparirete con Lui nella gloria. Fate morire dunque ciò che appartiene alla terra, impurità, immoralità, passioni, desideri cattivi e quella cupidigia che è idolatria. Non dite menzogne gli uni agli altri. Vi siete svestiti dell'uomo vecchio con le sue azioni e avete rivestito il nuovo, che si rinnova per una piena conoscenza ad immagine di colui che lo ha creato. Qui non vi è greco o giudeo, schiavo o libero, ma Cristo è tutto in tutti. Parola di Dio. Allora, mi ha colpito leggendo, dice perentoriamente. Voi siete morti, o voi che mi ascoltate, siete vivi o siete morti? Qualcosa bisogna far morire, lo dici dopo. È l'uomo vecchio che quello lì deve essere morto prima che moriamo noi, perché se no sono guai. Quindi fate morire ciò che appartiene alla terra. Immoralità, passioni, desideri cattivi, cupidigia. È rivestito l'uomo nuovo che si rinnova per una piena conoscenza d'immagine di colui che lo ha creato. Ecco cosa dobbiamo chiedere. Io mi rendo sempre più conto che invece di avere la sapienza abbiamo la stoltezza. Chi di noi durante il giorno non si dice: ah, se non avessi detto quella parola, se non avessi... E perché l'hai detta? Bisogna andare alla radice. Perché non ho chiesto la sapienza al mattino? Non ho chiesto la sapienza. Quello è stato un atto di stoltezza. Dobbiamo chiederla spesso questa sapienza. E allora, per tornare alla lettura di San Paolo, cercate le cose di lassù. Se siete risorti con Cristo, cercate le cose di lassù. Dove si trova Cristo? Pensate alle cose di lassù. A cosa pensiamo di giorno, di notte, al semaforo, quando facciamo la coda? A cosa pensiamo? Allora, mi è venuto da fare un sillogismo, no? Mi è venuto, riflettendo su queste parole, il colpo così all'improvviso, come in un lampo, mi sono detta tra me e me. Ma allora è tutto chiaro, se non pensiamo alle cose di lassù, se non cerchiamo le cose di lassù, significa che non siamo risorti, non siamo dove si trova Cristo. E se non siamo risorti e non siamo dove si trova Cristo, dove siamo? Siamo ancora nei nostri sepolcri, imbiancati o anneriti che siano, bianchi o neri, non cambia niente, sempre sepolcri sono. E il sepolcro sapete di chi è? È dell'uomo vecchio. E questo, se è vivo, è un sepolto vivo. Se non lo facciamo morire prima, questo è nel sepolcro da vivo. E noi siamo prigionieri delle cose della terra. Mi veniva questa immagine. Curvi, abbiamo l'artrosi dell'anima che ci impedisce di raddrizzarci, di guardare in alto e di desiderare le cose di lassù, attaccati e attirati come siamo da quelle di qua giù. Adesso vi faccio ridere. L'altra volta vi ho detto che la cultura dominante vuol farci discendere dalle scimmie, no? Però a me è venuta, cioè, questa verità lapalissiana, no? Se discendessimo dalle scimmie, ormai l'umanità è da milioni di anni che c'è, dovrebbero essere sparite le scimmie, no? Perché l'evoluzione dovrebbe far sì che tutte sono evolute in umani, no? E invece ci sono sempre le scimmie tranquille e si dondolano sugli alberi e voilà. E raccontavo questo a un mio vicino e questo scherzando mi fa: sì, ma c'è un segno che discendiamo dalle scimmie, ma scherzando diceva, perché all'inizio questi umanoidi insomma erano ricurvi, no? Poi pian piano si sono raddrizzati, poi sono diventati eretti e adesso ritorniamo ricurvi, ma sapete perché? Perché tutti curvi sullo smartphone. E avevo visto una vignetta dove si vedeva 20 anni fa, il nipote teneva per mano la nonna e l'aiutava a attraversare la strada. 20 anni dopo, la nonna tiene per mano il nipote tutto curvo sullo smartphone per aiutarlo ad attraversare la strada. Che non vada sotto una macchina, ecco il progresso. Cioè vorrei dire, ecco l'uomo vecchio. L'uomo vecchio è attirato da queste cose che adesso la tecnologia ce le moltiplica, ce ne presenta in quantità industriale, non finiscono mai. Beh, ma poi ho notato una cosa, che le cose con la tecnologia le cose invecchiano in men che non si dica, sono subito vecchie, sono subito superate. Oh, meno male che nel regno dei cieli non ci sarà la tecnologia, ci sarà il Signore che gestisce tutto. No, andrebbe anche bene la tecnologia, ma è l'uomo che deve saperla gestire. Perché? È perché c'è questa stoltezza che vi dicevo all'inizio. Non ci facciamo illuminare dal Signore. E quindi andiamo a tentoni, andiamo alla cieca, andiamo a sbattere e poi ci rialziamo e poi andiamo di nuovo a sbattere. Allora, tutto questo, a che conclusioni ci fa approdare? Al cambiamento, dobbiamo cambiare. C'è un passo, mi sembra sempre di San Paolo, no? Cambia la tua mente, il Signore rinnoverà il tuo cuore. Ecco, allora la mente la dobbiamo cambiare noi. Il Signore rinnoverà il cuore, ma la mente la dobbiamo cambiare noi. E dobbiamo allinearci con la volontà di Dio, col pensiero di Dio. E questo far morire l'uomo vecchio e far spuntare quello nuovo. E quando avremo cambiato la mente, Dio rinnoverà il nostro cuore e sapete cosa succederà? Succederà che anche le circostanze attorno a noi cambieranno. Perché non cambia mai niente? Ma perché siamo noi che non cambiamo? Perché diciamo, ma è tutta una vita sempre così, sempre questa difficoltà, sempre questa prova, sempre questa tentazione, ma perché io non decido di cambiare? Bisogna decidere, eh? E come diceva prima la lettera di San Paolo, e così siamo schiavi. Abbiamo veramente l'artrosi, siamo schiavi, siamo curvi, abbiamo proprio l'artrosi dell'anima, no? Non siamo dritti, non siamo rivolti, perché siamo curvi? Perché non siamo rivolti verso le cose di lassù. E sapete da cosa si vede che siamo schiavi? Primo, siamo schiavi dei sensi naturali, cioè andare dietro quello che pare piace, no? E poi c'è mai niente che va bene. Lo schiavo è colui che si lamenta sempre e che è vittima. La colpa è sempre degli altri. Se voi sentite qualcuno, la colpa è sua, mai dica la colpa è mia. E quando succede qualcosa è sempre quell'altro, è sempre lui o lei. Se lei non mi avesse detto questo io non l'avrei fatto, se lui non mi avesse invitato io non sarei andata. Colpevolizziamo. Il fatto di colpevolizzare significa che siamo schiavi, non siamo liberi. La persona libera è capace di assumersi le sue responsabilità, di vedere il suo sbaglio. Lo schiavo lo si deduce anche da un altro atteggiamento. Guai se qualcuno mi dice qualcosa. Come se io fossi perfetto e facessi tutto bene. No, la persona libera è capace di vedere anche i suoi limiti ed accettare che anche gli altri a volte li sottolineino. Quindi vorrei dire che il peccato ci rende scimuniti, dementi, insomma, ci rende peggio delle scimmie, tanto per ritornare al discorso iniziale. Quindi viviamo come, oltretutto, se non cerchiamo le cose di lassù, se non abbiamo la schiena dritta, abbiamo l'artrosi dell'anima, abbiamo l'anima ricurva, non vediamo neanche il Padre nostro che è nei cieli, perché per vedere il Padre nostro che sta nei cieli dobbiamo alzare lo sguardo. Se abbiamo sempre lo sguardo a terra, vediamo solo la terra che ci sta sotto i piedi, ma non quello che ci sta sopra. E pensare che, sempre in una lettera di San Paolo, bellissima, dice agli Efesini, abbiamo ricevuto ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. Siamo benedetti di ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. Ma quando incontrate gente, la vedete così benedetta? Ma no, ma c'è sempre qualcosa che non va. Ma l'economia, la politica, i virus, il tempo, insomma, tutto da rifare. Questo non significa sentirsi benedetti, di ogni benedizione spirituale nei cieli. Allora, sapete dov'è l'inghippo? L'inghippo c'è. Benedetti di ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. Dobbiamo alzare lo sguardo. È in Cristo che siamo benedetti. Oppure quello che vi dico io, andate nel piano di sopra. Se state nel piano di sotto, oltretutto c'è quell'altro che vi mena per il naso. Vi cucina un fritto impanati, ma comunque ne uscirete cucinati. Allora, benedetti di ogni benedizione spirituale nei cieli in Cristo. Quindi io devo prima alzare lo sguardo e situarmi in Cristo, cioè rinunciare a tutto questo elenco di nefandezze che abbiamo letto prima, non siate immoralità, cupidigia e tutto quanto, no? Perché sapete qual è la difficoltà di adesso? Non ci sarebbe stata all'inizio, se i nostri, questi qua, questi progenitori, io ho fatto una fatica nera a riconciliarmi con i nostri progenitori. Se non avessero combinato quel pasticcio che hanno combinato all'inizio, allora loro, pensate che meraviglia, loro la benedizione la ricevevano in terra, non avevano bisogno di elevarsi. Il Signore scendeva nel giardino dell'Eden a parlare familiarmente, a conversare con l'uomo. Era sulla terra la benedizione, era nel paradiso terrestre. Adesso la benedizione è nei cieli in Cristo. Quindi dobbiamo elevarci, cioè rinunciare a tutte queste nefandezze della terra, e poi faremo l'esperienza della benedizione dei cieli in Cristo, perché, come vi dicevo l'altra volta, la grazia scorre come fiumi d'acqua viva, ci travolge, e invece noi ne facciamo l'esperienza col contagocce. Perché? Perché siamo imprigionati, siamo attirati dalle cose di quaggiù, siamo. C'è il canale otturato dalle cose di quaggiù, eh? E quindi non facciamo neanche l'altra straordinaria verità che ci viene che ci dà la scrittura, no? Se siete figli, siete anche eredi. Ma eredi? L'eredità di figli di Dio, non è che ci viene come l'eredità naturale, bisogna aspettare che padre sia morto perché l'eredità passi ai figli, no? No, qui l'eredità ce l'abbiamo adesso, immediatamente. Il Signore, nella misura in cui siamo figli, siamo già eredi. Ma noi, allora, noi siamo un po' come quelle macchine che possono circolare a doppia alimentazione, no? Mettiamo a che so io, a benzina e a elettricità, no? Allora, io ho il serbatoio di benzina, no? Che è già mezzo vuoto, però continuo sempre a usare quel serbatoio lì e per finire mi esaurisco, lo esaurisco, e poi la macchina fa fatica, eccetera, eccetera. Mentre avrei a mia disposizione l'altra alimentazione che è intatta, che sarebbe quella di figlio di Dio, attingere a quell'eredità lì, ma quella non attingo perché guardo sempre in basso e mi esaurisco e a forza di guardare in basso e di spingere sull'acceleratore con la benzina esaurita, io mi esaurisco, ma manco ci penso di guardare in alto, di dire ma sono figlia di un padre, ho un padre in cielo, ma perché non guardo lassù? Quindi rimaniamo troppo nel naturale, dobbiamo diventare più soprannaturali. Pensate, noi siamo chiamati figli di Dio. Quindi la grandezza di una chiamata dipende da chi ci chiama. Se voi riceveste un giorno una telefonata dal Presidente degli Stati Uniti, è perbacco. Vi sentireste un po' importanti, no? Oh, altro che Presidente degli Stati Uniti. Abbiamo l'Altissimo, il Creatore dell'universo, che ci chiama. E noi guardiamo per terra, noi non prestiamo l'orecchio a questa chiamata. E lui vorrebbe farci passare di gloria in gloria, come dice sempre San Paolo, ha delle frasi fortissime. E noi lo vedremo, quando lo vedremo, passeremo di gloria in gloria, lo vedremo faccia a faccia. Quindi, per questo non bisogna conformarci alle cose di qua giù, ma bisogna rinnovarci, vivere ben oltre. Sapete che noi potremmo vivere ben oltre i confini delle nostre capacità, ma viviamo ben al di qua delle nostre capacità e della nostra eredità. Perché? Perché no, non la consideriamo questa eredità, non ci crediamo abbastanza. Quindi ci arriva un po' così col contagocce ogni tanto, ma non di più. Ma il Signore vorrebbe spalancare, vorrebbe rompere gli argini, invaderci. Allora, non uno dei mezzi per riuscire a levare un po' lo sguardo, sapete qual è quello che vi dico da un po' di tempo in qua? Non fissatevi sulle difficoltà, non guardate sempre le difficoltà. I problemi ci sono, ma nel problema non c'è la soluzione. Se voi guardate sempre il problema, non vedrete nessuna soluzione. Voi alzate gli occhi al cielo e la soluzione ce l'ha il Signore. Alzando gli occhi al cielo, a forza di guardare Lui, anche se non vedete la soluzione, ma a forza di guardare colui che ha la soluzione, prima o poi vedrete anche la soluzione. Quindi, poi il Signore ci dice delle cose potenti, ci dice, a volte dobbiamo anche parlare alla nostra anima, non fate come quello lì che diceva, ho litigato con me stesso, non mi parlo più, no, tu ti devi parlare, devi dire alla tua anima, vi ho detto l'altra volta che la parola dichiarata è più potente che la parola solo pensata, no? Allora, dovete comandare alla vostra anima, come diceva, non mi ricordo più se Sant'Agostino. Sant'Agostino diceva: io comando al mio corpo e mi obbedisce. Dico alla mano, alzati, il piede cammina e mi obbedisce. Comando alla mia anima e non mi obbedisce. Provate a comandare ai pensieri.
Un pensiero insistente, vattene, quello esce dalla porta e rientra dalla finestra. Allora, il Signore dice che bisogna parlare al nostro corpo, ai nostri pensieri, perché, sapete perché lo si può dedurre? Perché il Vangelo dice, Gesù dice in un passo di Luca, mi sembra, dai sinottici comunque, dite a questa montagna di gettarsi nel mare e questa si getterà. Oh, quindi se si parla alle montagne, tanto più possiamo parlare al nostro corpo. Allora, quando avete dei pensieri insistenti, molesti, fila via, fuori di qua, abusivo, chi ti ha detto di entrare? È un male, anche i mali, dobbiamo fare da barriera. Sappiamo che il male, la malattia non è stata creata dal Signore, è entrata per via di qualcun altro. Noi dobbiamo comandare fuori di qua. Ecco cosa vuol dire essere liberi e non essere schiavi. Non trascinarci. Oh, mi comincia a venire. Signore, aiutami. No, fuori di qua, che mi comincia a venire? Tu non entri neanche. Ecco, allora, dobbiamo sapere che siamo dei re, abbiamo un'autorità, il Signore ce l'ha data. Non lasciarci vincere dalla paura, dai timori. Ecco, la paura è proprio il segno che ci sentiamo orfani, che non crediamo di avere un Padre celeste nei cieli. E dal punto di vista spirituale, poi, noi saremmo chiamati a diventare. In natura c'è un'analogia che possiamo usare, la usavano anche i santi, i carmelitani, Santa Teresa, mi sembra, no? Il bruco è la farfalla, no? Noi, grazie alla nostra natura spirituale, saremo chiamati a diventare delle stupende farfalle e di volare liberi nei cieli infiniti dello spirito. Ma perché rimaniamo bruchi, trasciniamo per terra? A causa dei nostri attaccamenti alle cose terrestri, abbiamo attaccamenti infiniti a cose finite, fasulle, traditrici, quindi ci condanniamo da soli a rimanere dei poveri bruchi che strisciano miseramente per terra e non ci spuntano mai quelle ali che ci trasformerebbero in splendide creature libere di volare e di sfuggire alla forza di gravità, c'è proprio una forza di gravità degli attaccamenti terrestri, eh. C'è un punto morto. Allora, il bruco prima di diventare farfalla non è più né l'uno né l'altro, la crisalide non è più bruco ma non è ancora farfalla, questo è il punto morto, è il punto in cui dobbiamo rinunciare, è il punto difficile. Rinunciare a quella cosa, se c'è il fumo, rinunciare al fumo, se ognuno sa l'attaccamento che ha. Siamo sinceri con noi stessi, il Signore ce lo fa vedere, la coscienza ce lo mostra, non c'è tanto mica tanto da cercare. Ecco, allora lì è il punto difficile non è tanto fare il passo, è decidere di rinunciare a quella cosa lì. Se io ho deciso con la mia volontà, poi il passo lo farò, ma se tentenno, comincerò domani, smetterò di fumare domani, smetterò questa, insomma, è la decisione che è la più difficile. Allora, chiediamo al Signore, avremo anche quelle bellissime martedì, non ho più tempo di parlarvene perché siamo già troppo avanti, un accenno ve lo faccio, però martedì avremo la bellissima festa della trasfigurazione, gli orientali la chiamano la festa della luce, la luce increata, la luce divina che folgorò i tre discepoli prescelti, Giacomo, Pietro, Giacomo e Giovanni, e mostrò Gesù splendente come il sole e i tre discepoli, come dicono gli autori bizantini, contemplarono l'invisibile e compresero l'incomprensibile. Ecco, Gesù con la trasfigurazione ha voluto lasciarci intravedere ciò che era. Quando Gesù si trasfigurò non si appropriò di ciò che non era, né si trasformò in ciò che non era, ma svelò quello che era la sua natura divina. Ecco, allora, queste feste mi piacciono tanto perché la vita è dura, ha le sue difficoltà, e quindi quando le prove della vita rendono difficile il nostro cammino, guardare questi spiragli di luce questi bagliori di folgore, ci permettono di percepire lo straordinario destino di gloria che ci aspetta. E Gesù, trasfigurandosi, ha voluto mostrarcene un piccolo anticipo per rincuorarci, per incoraggiarci a riprendere il cammino, anche se la salita a volte è dura. Quindi forza e coraggio, sempre avanti, al traguardo ci aspetta un oceano di infinito amore, di inesauribile bellezza, di intramontabile luce. Ma voglio concludere, perché ve l'avevo promesso, leggendovi una preghiera di Padre Tardif, bellissima, che possiamo applicare tutti. Oggi, Padre, mi voglio presentare davanti a te come tuo figlio. Tu mi conosci per nome. Volgi i tuoi occhi di padre sulla mia vita. Tu conosci il mio cuore e le ferite della mia vita. Tu conosci tutto quello che avrei voluto fare e che non ho fatto. Quello che ho compiuto io è il male che ho ricevuto dagli altri. Tu conosci i miei limiti, i miei errori, il mio peccato, conosci i traumi e i complessi della mia vita. Oggi, Padre, ti chiedo, per amore del tuo Figlio Gesù Cristo, di effondere sopra di me il tuo Santo Spirito, perché il calore del tuo amore salvifico penetri nel più intimo del mio cuore. Tu che sani i cuori affranti e fasci le ferite, guarisci qui ed ora la mia anima, la mia mente, la mia memoria, il mio spirito e il mio corpo. Passa nella mia vita e guarisci il mio cuore. Sappiamo, Signore Gesù, che tu lo fai sempre quando te lo chiediamo, e te lo chiediamo come Maria e con Maria, nostra madre, che era alle nozze di Cana quando non c'era più vino, e tu rispondesti al suo desiderio cambiando l'acqua in vino. Cambia il mio cuore e dammi un cuore generoso, un cuore affabile, pieno di bontà, un cuore nuovo. Ecco il cambiamento di cui vi parlavo. Ecco, carissimi, allora concludo con la vitamina spirituale. Cosa fare per stare bene? Ce lo dice Sant'Anselmo d'Aosta. Ridonati a noi, Signore, perché possiamo stare bene mentre stiamo tanto male senza di te. Abbi pietà delle nostre fatiche e dei nostri sforzi. Aiutaci, Signore. Ecco, carissimi, allora ho concluso. Se avete domande, il numero è 338-7553-847. E ciao a tutti da Vilma.